Radio Bequit su internet www.rbe.it.
E come detto, in questa seconda parte di Tra Parentesi ci spostiamo nel Kosovo. Infatti negli ultimi giorni sono arrivate notizie che riguardavano questa regione da un punto di vista politico. L'attuale presidente, infatti, Atifete Yayaga, ha deciso con un decreto di prolungare il mandato di 3 giudici internazionali della Corte Costituzionale. Che cosa vuol dire? Questo è riguarda altri problemi che ci sono alle spalle. Prima di tutto il fatto che questi membri della Corte dovevano essere votati dal Parlamento, che però a distanza di 3 mesi dalle elezioni non si è ancora insediato. E poi in questo modo la presidentessa del Kosovo si riserva anche la possibilità di far decadere questi membri se non dovesse più trovarli adeguati. Marco Magnano ne parla insieme ad Andrea Lorenzo Capussella, corrispondente di Balcani Caucaso, che in passato è stato responsabile economico nella fase di transizione del paese verso l'indipendenza. Quindi la parola a Marco Magnano.
Tra parentesi.
Continuiamo così, facciamoci del male.
Siamo insieme al nostro ospite di oggi, Andrea Lorenzo Capussella, corrispondente per Balcani e Caucaso e per varie altre testate. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, entriamo un po' nel vivo della questione, ma prendendola un po' alla larga, perché insomma il Kosovo purtroppo per la gran parte delle persone è quel posto nei Balcani in cui 15 anni fa c'è stata una guerra e che Russia e Serbia non riconoscono. Allora, partirei da qui. Che paese è il Kosovo del 2014?
Dunque, il Kosovo è un paese indipendente innanzitutto, è diventato indipendente nel 2008, lo è diventato con decisione unilaterale sostenuta dall'Occidente, perché dopo la guerra del 1999 il Kosovo è stato amministrato dalle Nazioni Unite, ma come dire, l'accordo che era stato preso nel Consiglio di Sicurezza non dava una risposta alla questione se il Kosovo sarebbe dovuto tornare sotto la giurisdizione serba, ovvero diventare indipendente. In mancanza di accordo con Belgrado e con Mosca, l'Occidente ha deciso di sostenere la volontà dei kosovari di diventare indipendenti e questo è avvenuto nel 2008. In seguito, per 4 anni il Kosovo è rimasto sotto supervisione internazionale,
certo,
un po' come è tuttora la Bosnia, per cui era indipendente, ma le sue istituzioni operavano sotto il controllo di una missione internazionale che doveva sorvegliare che rispettassero le regole sulle basi delle quali, come dire, gli era stata concessa l'indipendenza. E io lavoravo in questa missione, ero il capo dell'ufficio economico di questa missione. Nel 2012 gli stati che hanno sostenuto il Kosovo hanno deciso che il Kosovo fosse, come dire, maturato abbastanza per diventare pienamente indipendente. Quindi questa missione è stata dissolta e il Kosovo adesso è un paese indipendente, così come lo è l'Italia, la Francia e gli altri paesi. C'è il problema naturalmente che è riconosciuto solo da poco più della metà della comunità internazionale e siccome né la Serbia né soprattutto la Russia lo riconoscono, il Kosovo non può diventare membro delle Nazioni Unite e siccome non può diventare membro delle Nazioni Unite non può neanche diventare membro dell'Unione Europea né di praticamente tutte le altre organizzazioni internazionali, quindi vive in una sorta di limbo internazionale. Tra i paesi membri dell'Unione Europea 5 non lo hanno riconosciuto come stato indipendente, quindi l'Unione Europea di per sé non riconosce il Kosovo come stato indipendente, però mantiene relazioni con il Kosovo, anzi lo assiste moltissimo. Il Kosovo è il paese che ha ricevuto in termini annuali e pro capite di gran lunga il maggior flusso di aiuti dall'Unione Europea. Quindi questo più o meno formalmente è il Kosovo come adesso. Se vuole poi passiamo a parlare di come funziona il Kosovo, se ha dei problemi e quali sono i suoi problemi.
Certamente sì, solo una domanda prima di addentrarci in questa seconda parte, ovvero diciamo i paesi che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, ma parliamo di paesi sotto l'influenza politica russa o in realtà il discorso è più complesso?
No, direi quantomeno non tutti. I paesi che non riconoscono il Kosovo nell'Unione Europea sono la Spagna, la Slovacchia, la Grecia, la Romania e Cipro.
Ah.
Ora, tutti questi paesi, ad eccezione quantomeno formalmente della Grecia, hanno consistenti minoranze etniche concentrate in un particolare territorio della nazione, che o hanno già domandato di diventare indipendenti o lo hanno già praticamente fatto, come a Cipro. Cipro è divisa in due, c'è la parte turca informalmente, c'è la parte greca. In Spagna sappiamo che nei Paesi Baschi c'è un problema di indipendenza, e ora la Catalogna vuole avviare un percorso simile a quello che sta facendo adesso la Scozia. In Slovacchia e in Romania ci sono grosse minoranze ungheresi, tra le quali è diffuso, come dire, l'idea che esse dovrebbero essere riunite alla Roma de Patria, e l'attuale governo ungherese stimola questi sentimenti, queste idee, per cui io credo che la loro opposizione, più che non riconoscimento, all'indipendenza del Kosovo derivi da queste considerazioni. Il Kosovo è un precedente che, per quanto l'Occidente abbia fatto di tutto per evitare che ciò avvenisse, è un precedente che oggettivamente incoraggia le minoranze nazionali o etniche che preferiscano, più che tentare di avere diritti di autonomia all'interno del loro Stato madre, preferiscano l'opzione di staccarsi dallo Stato madre. Quindi il governo centrale spagnolo, ad esempio, non ha alcuna intenzione, che io abbia capito, di riconoscere il Kosovo, proprio perché c'è questo problema aperto con i Paesi Baschi e soprattutto con la Catalogna.
Certamente. Allora andrei ad un aspetto invece più interno, appunto, però partendo dalla notizia che lei ha raccontato nel suo articolo su balcanicaucaso.org, ovvero la decisione del presidente Atifete Yayaga di rinnovare il mandato di 3 giudici internazionali fino al 2016. Allora, che cosa comporta in rapporto all'estero e anche in rapporto all'interno del Kosovo?
Dunque, questa è una vicenda un po' intricata, temo che ci vorrà qualche minuto per spiegarla.
Non abbiamo fretta.
La Corte Costituzionale del Kosovo è stata costituita sotto il controllo della comunità internazionale, sotto la sorveglianza dell'ufficio nel quale io lavoravo, e la Corte Costituzionale naturalmente era un elemento importante nella costruzione delle nuove istituzioni del Kosovo, perché se fosse emersa rapidamente una Corte Costituzionale forte, indipendente, capace e credibile, la sorveglianza internazionale sarebbe diventata meno necessaria. Lo vediamo noi stessi in Italia, nella nostra Corte Costituzionale, quando alcuni governi, alcune maggioranze parlamentari hanno tentato forzature delle regole democratiche, adesso non voglio esagerare, ma insomma hanno adottato leggi che forzavano, inclinavano o mettevano sotto pressione importanti principi come quello dell'eguaglianza, della separazione dei poteri, bene, la Corte Costituzionale è intervenuta e ha fermato queste misure che possono essere viste come una sorta di abuso del potere di maggioranza. Questo era proprio, svolgere questo ruolo era nei fatti la funzione principale della sorveglianza internazionale. Se quindi la Corte Costituzionale interna, domestica del Kosovo, si fosse rilevata in grado di fare bene questo lavoro, la sorveglianza internazionale sarebbe stata non più necessaria, superflua. La comunità internazionale ha quindi, per il primo periodo di indipendenza del Kosovo, ha voluto che nella Corte Costituzionale sedessero 3 giudici stranieri. Dei 9 membri della Corte Costituzionale, 3 nei primi 4 anni dovevano essere stranieri, e li nominò il mio ufficio, il mio capo diretto. Nel 2012, quando si decise di terminare la sorveglianza internazionale del Kosovo, una delle ragioni per la quale questa decisione fu presa fu appunto che la Corte Costituzionale funzionava abbastanza bene, quindi dava garanzia di essere in grado di regolare bene la dialettica tra i vari poteri del Kosovo e il gioco democratico. In realtà questo non è vero, secondo me. Io ho scritto un saggio per una rivista scientifica a gennaio che sostiene che la Corte Costituzionale invece è soggetta a forte interferenza politica da una delle, come dire, da un partito in particolare, dai suoi alleati. E così, ed è in questo modo che ha operato in questi ultimi periodi, ed in particolare adesso, che è il periodo durante il quale c'è una crisi politica piuttosto grave. Ci sono state elezioni politiche l'8 di giugno, ma ad oggi il Parlamento non si è ancora di fatto neppure riunito, non è ancora riuscito neanche a eleggere il proprio presidente, che è il primo passo per poi passare alla formazione del governo, eccetera. Per cui ad oggi il Kosovo è senza Parlamento e con un governo, come dire, in carica solo per gli affari correnti. I tre giudici stranieri della Corte Costituzionale, il loro mandato scadeva il 31 di agosto, il 1 di settembre, non so, perché nel 2012 si era deciso di mantenerli lì per ancora un paio d'anni.
Certo.
I giudici costituzionali devono essere scelti, come in parte anche in Italia, dal Parlamento. Il Parlamento deve, votando a maggioranza di 2/3, deve proporre dei nomi al Presidente, che poi li nomina. Quindi il Presidente può probabilmente rifiutare i nomi proposti dal Parlamento, ma certo non può scegliere da sola, è una donna il Presidente, da sola chi nominare. Siccome per legge la Corte Costituzionale non può funzionare con meno di 7 membri, se non ci fosse fatto nulla c'era il rischio che al 1 settembre la Corte Costituzionale rimanesse incapace di funzionare, perché dei 9 membri 3 sarebbero decaduti e quindi ne rimanevano 6, che sono meno dei 7 necessari per funzionare. E allora la Presidentessa ha emesso un decreto il 31 di agosto che estende di 2 anni il mandato di questi 3 giudici stranieri. Ora, secondo me questo è un atto che esorbita dai suoi poteri, non poteva farlo. Questo atto lei lo ha fatto, non ho visto questo decreto, però c'è una comunicazione dell'ufficio della Presidenza. Lei lo ha fatto sulla base di uno scambio di lettere con l'Unione Europea che riguarda una questione diversa e molto minore, cioè esattamente come devono essere selezionati e nominati, ma dal punto di vista formale, alcuni giudici europei che sono parte di una missione europea di polizia e giustizia che c'è in Kosovo. Siccome c'è un vaghissimo riferimento alla Corte Costituzionale dentro questo scambio di lettere, lei ha detto: sulla base di questo io estendo questi 3 giudici per 2 anni. Questo non, come dire, è una torsione del contenuto di questo scambio di lettere. Non c'è alcun fondamento in questo scambio di lettere per darle questo potere, che di fatto viola principi molto importanti, tipo la separazione dei poteri, anche l'indipendenza di questa Corte Costituzionale, perché questi 3 giudici scelti dal Presidente in modo così arbitrario e non regolato, naturalmente possono allo stesso modo essere rimossi dal Presidente, quindi nei fatti loro agiscono come mandatari del Presidente, e questa è una violazione di molti importanti principi.
Sì, sembra un po' commissariata come corte in questo
caso.
E poi l'impressione è che sia un po' figlia però di una serie di pasticci, non sia solo questa l'unica forzatura.
Ah no, assolutamente, questa è la conclusione, sì, è una di una riga di una serie di pasticci. Il pasticcio, come dire, scatenante è stato che, per ragioni forse politiche o forse perché non si immaginava che ci sarebbe stata questa crisi, i 3 giudici non sono stati, cioè 3 sostituti di questi giudici non sono stati scelti prima di giugno, quando c'era il tempo di farlo. Secondo me la scelta, il Presidente avrebbe potuto benissimo non fare questo decreto, perché la Corte Costituzionale secondo me avrebbe potuto agevolmente dire: poco male, i 3 giudici sono decaduti, rimaniamo in 6, andiamo avanti così, e siccome la Costituzione impone che la Corte Costituzionale sia sempre presente e operante, noi concludiamo che quella regola dei sette in realtà deve intendersi come applicabile solo ai, ai periodi normali in cui ci sono nove giudici. Se per combinazione ce ne sono sei, quella regola deve essere intesa nel senso di dire che devono esserci più o meno tutti, quindi o cinque o quattro, insomma.
Certo.
Le corti costituzionali possono sempre, siccome questa regola del sette sta in una legge che è subordinata alla Costituzione, i giudici costituzionali avrebbero potuto dire: una legge che sta sotto la Costituzione non può avere l'effetto di privare di funzionamento un organo cruciale, la Costituzione non lo consente, e quindi noi in via di interpretazione diciamo che quella regola del 7 in realtà deve intendersi come, come dire 7 quando ce ne sono 9, ma se ce ne sono di meno, come dire, il quorum scende man mano in modo da rendere possibile il funzionamento della Corte. La Presidentessa, secondo me, ha voluto estendere i giudici, ha voluto estendere quei giudici perché la Corte Costituzionale in questi tre mesi di crisi è stata in realtà piuttosto utile a una delle fazioni in campo, perché ha emesso due sentenze che hanno molto favorito le loro chance di rimanere al governo, la fazione che ha governato il Kosovo dal 2008 ad oggi. Siccome anche la Presidentessa è legata o largamente controllata da questa fazione, vediamo una sorta di gioco di squadra, io credo, tra la Corte Costituzionale, la Presidentessa e la vecchia maggioranza di governo che vuole mantenere il potere. Quindi era utile mantenere questi tre giudici, perché nonostante siano stranieri, quindi in teoria più facilmente indipendenti rispetto ai giudici kosovari, questi giudici, se uno guarda il loro operato, a quello che ufficialmente è noto di loro, cioè i voti che hanno dato nelle sentenze più importanti, i pareri che hanno scritto, se uno guarda il loro operato si vede che questi giudici non hanno fatto nulla per proteggere l'indipendenza della Corte dall'interferenza politica di questa fazione, ma in realtà si sono spesso adeguati a questa interferenza, perché insomma questo lo immagino, perché hanno accettato, addirittura scritto delle decisioni molto sbagliate con argomenti che davvero non stanno in piedi, e quindi la conclusione più ovvia è che l'abbiano fatto per interferenze politiche.
C'è una domanda però che,
prego.
C'è una domanda però che sorge spontanea, ovvero questa concatenazione di errori e poi appunto queste decisioni possono rappresentare un passo indietro per il Kosovo di oggi?
Dunque un passo indietro non direi, perché pochi passi avanti sono stati fatti, cioè è un passo indietro rispetto al 2008, paradossalmente il Kosovo era probabilmente, le istituzioni politiche del Kosovo gestite da kosovari, perché anche mentre c'erano le Nazioni Unite ad amministrare il Kosovo, loro avevano creato delle istituzioni politiche rappresentative, gestite, elette dai kosovari e gestite dai loro rappresentanti. Fino al 2008 queste istituzioni politiche non funzionavano per nulla bene, ma non così male come adesso, io direi. La differenza non è notevole, però l'indipendenza del Kosovo secondo me ha portato a un deterioramento della qualità della vita democratica di questo paese. Questa crisi in realtà non segna un peggioramento, ma segna continuità sulla linea che si è stabilita dal 2008. L'elemento positivo di continuità sono state le elezioni del giugno scorso, dell'8 di giugno, nelle quali c'è stata molto meno frode elettorale che in passato, quando la frode, alcuni ritengono che plausibilmente che le frodi elettorali abbiano influito sull'allocazione di più o meno un terzo dei seggi al Parlamento, si figuri. Questa volta invece c'è stata molto meno frode, ma questa è forse paradossalmente proprio una ragione della crisi politica che stiamo vedendo, perché siccome le fazioni in campo, e soprattutto quella che sino ad ora era prevalente, abbandonando in parte la prassi delle frodi elettorali, hanno perso un po' del controllo che avevano sull'equilibrio di potere, e quindi questi risultati elettorali li hanno lasciati un po' spiacciati, e se, siccome la fazione che intendeva mantenere il potere non ha ottenuto tutti i seggi che forse sperava di avere, adesso sta usando altri sistemi, quindi, come dire, usando come strumenti per le proprie strategie il Presidente, la Corte Costituzionale, i quali, come dire, stanno torcendo le regole del gioco a favore di questa fazione, quindi paradossalmente sono stati i risultati elettorali a scatenare questa crisi. Quindi sì, c'è forse un deterioramento rispetto a quello che si poteva sperare l'8 di giugno, ma in realtà era ben prevedibile pensare che intanto in quanto la fazione prevalente avrebbe perso il controllo dell'equilibrio di potere, avrebbe poi cercato di recuperarlo facendo leva sul suo controllo dei guardiani delle regole del gioco.
Chiaro, sì, sono questioni effettivamente anche difficili poi da comprendere dal di fuori, ma infatti è interessante rivederle all'interno di queste dinamiche. Ci sarebbero ancora molte cose di cui discutere, ma purtroppo il tempo, almeno per questo appuntamento, è terminato, ma sicuramente torneremo su una serie di altre questioni molto interessanti nel prossimo futuro. Intanto grazie Andrea Lorenzo Capostela per la sua disponibilità.
Grazie a voi.
E ringraziamo ovviamente come sempre Marco Magnano per averci portato quest'oggi a capire meglio qual è la situazione in questa zona, nei Balcani. Ovviamente noi vi diamo l'appuntamento a domani, perché questa puntata di Tra Parentesi termina qui. Vi ricordiamo che siamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Potete seguirci sul sito anche in streaming rba.it, e quindi dandovi l'appuntamento a domani ringraziamo gli ospiti che abbiamo avuto quest'oggi, ovvero Arianna Tedesco e Andrea Lorenzo Capussella. Ancora un grazie a Marco Magnano, noi ci ritroviamo domani. Ciao, buon pomeriggio.
Il Mont Blanc si regge su un equilibrio delicato, non è come la Sacher Torte.
Cosa?
La Sacher Torte.
Cos'è?
Cioè, lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Torte.
No.
Vabbè, continuiamo così, facciamoci del male.
Tra parentesi. Magazine di cultura, cronaca e attualità.